Vai. Allora, io dunque ho visto ieri sera che è un'oretta, quindi ho scritto un po' troppo, speriamo insomma di stagliuzzare insomma. Comunque volevo cominciare questa cosa, innanzitutto presentandomi un po', non so quanti di voi conoscono la spiritualità benedettina, insomma probabilmente la conosci molto bene. Comunque San Benedetto diciamo è una persona che vive un po' nel VI secolo, quindi è una persona in realtà alla fine dell'impero romano, va bene? È un militare, è un appartenente alla famiglia dei militari. Perché è importante questo? È importante perché nella regola di San Benedetto, io ce ne ho tante versioni, ma c'ho questa che mi segue sempre praticamente, è come vedete molto piccola, vedete? Sono 73 capitoli, estremamente essenziale. Come fa a essere così essenziale? Perché è un'opera d'artigianato collettivo in realtà. Cioè in questo libretto sono condensati tutta l'esperienza del monachesimo dell'epoca patristica. Ok? Quindi tutto il monachesimo che si snoda nella Cappadocia e nei deserti israeliani. Poi c'è condensata tutta l'esperienza del diritto romano. In che senso? Nel senso che per il diritto romano l'ordine è una cosa fondamentale, no? Abbi cura dell'ordine perché l'ordine poi si prenderà cura di te. Una vita ordinata, una spiritualità ordinata, è tutta è un elemento fondamentale per la salute delle persone, per la salute delle comunità. Va bene? Quindi tutta l'esperienza del monachesimo all'epoca patristica, l'esperienza del diritto romano e un po' tutta anche l'esperienza della cultura militare romana. Okay? Tutto questo diciamo, viene condensato in questa regola qua. Vengono scritte più regole, infatti non si dice anche che non sia stata scritta San Benedetto, insomma viene scritta dal 530 al 500, insomma, in quegli anni lì. Non vorrei di troppe date perché poi sinceramente io non credo molto al discorso dello storico, perché comunque fare delle... considerate che il primo codice che noi abbiamo di questa regola è dei 3 secoli dopo. È il codice San Gallo nell'Ottocento, quindi sono passati 300 anni, quindi è molto complicato, come per esempio per il Gregoriano, andare a risalire alle melodie, alle cose che insomma ci sono state poi tramandate. Comunque, grosso modo possiamo dire, perché si vede, se voi leggete la regola un po' si vede questo qui, confluiscono tutti questi aspetti, tutto il monachesimo dell'epoca patristica, va bene? L'esperienza del diritto romano e l'esperienza della cultura militare. San Benedetto è una persona appunto che scommette appunto in un momento in cui le regole non c'erano più, la fine dell'impero romano, praticamente tutta la cosa, scommette su una regola. Ecco, grazie a questa regola proprio letteralmente fa rinascere l'Europa. Ci sono cose che ve le dico qualcuna così, insomma, l'accoglienza. La gente ha potuto cominciare a viaggiare perché grazie al fatto che i monasteri, tu arrivavi in un monastero, entravi, lasciavi quello che potevi, o se non potevi non lasciavi niente, stavi 1 o 2 giorni e poi ripartivi. Questi monasteri lungo le vie hanno permesso alla gente di cominciare a viaggiare, hanno inventato i cammini, che oggi sono... Ci sono professioni letteralmente, che come le vediamo oggi, letteralmente inventate da San Benedetto, come quella che fai tu, il bibliotecario. Il bibliotecario è una... Io ho una vecchia frase, mi sono appuntato: monasterium sine armario, quasi castrum sine armamentario, cioè vuol dire appunto che la biblioteca, il bibliotecario, come la cultura deve poi foraggiare e nutrire la vita dei monaci, è un'invenzione proprio di San Benedetto. Sono state inventate nei monasteri quasi tutte le invenzioni contemporanee, dalla lavorazione dell'acciaio alla lavorazione del miele, alla lavorazione della birra, alla lavorazione del cuoio, alla lavorazione della... Quindi San Benedetto, il et labora, che poi oggi diciamo nella Chiesa, come ben sapete voi, diciamo un po' tutte le vite si assomigliano, no? Tutte le vite religiose, che la Chiesa poi ha svolto questa funzione unificante tra le cose. Però in realtà prima non era così, il lavoro era molto interessante, era molto importante nella vita del monaco e soprattutto contribuiva alla sua salute. Okay? Doveva essere riconosciuto, riconoscibile e molto importante. Questo per dire quali sono un po' i cardini della spiritualità benedettina e in che senso ci muoviamo. Insomma, chi di voi insomma, conosce poco questi strani oggetti neri che si aggirano per le abbazie, insomma. Sappiate insomma che loro sono un po' il retaggio di una cosa molto antica, va bene? Come dicevo prima ad alcuni vostri colleghi fuori, la tradizione benedettina in Italia non è, però io per esempio l'ho scoperta in Francia, andando al monastero di Solesmes e poi visitando i monasteri della congregazione Solesmense, ma anche per esempio in Germania. In Germania trovate dei, qui vedete insomma, siccome ecco, entrate in un monastero benedettino, le lodi si fanno alla settima, vabbè, poi c'è tutto un lavoro libero, poi girano per il monastero, insomma, vedete un po' che se entrate in un monastero benedettino, o in uno francescano, o in uno agostiniano, insomma, grosso modo, vedete, se entrate nel monastero per esempio di Solesmes, o nel monastero di Fongombolt in Francia, entrate se fa il notturno, quindi sveglia alle 4:30, 2 ore di preghiera e poi si fanno tutte le ore, prima, terza, sesta, nona, vespri e compieta. Va bene? E in quella cosa è organizzata la vita. Quindi vedete proprio, io sono rimasto colpito, io sono andato lì per cantare gregoriano e sono rimasto colpito dalla regola, che insomma era... detto, cavolo come sono organizzati, insomma come sono, com'è una vita ordinata questa cosa. E, ho capito insomma che quel tipo di spiritualità poteva dirmi qualcosa, specialmente a me che sono un psicologo specializzato in risorse umane, e che appunto quel et labora non era una cosa proprio così, poteva diciamo raccontare qualcosa la mia esperienza, tant'è vero che poi ho capito che molta gente scrive sulla regola e le organizzazioni. Lentamente li ho conosciuti quasi tutti, in Italia siamo 4-5. Di qualcuno sono diventato amico, di altri meno, insomma, vabbè, anche all'estero, insomma. Ho scoperto che l'Università Americana di Harvard la sta studiando, perché appunto
Scusate, se qualcuno si vuole avvicinare di più, ci
sì,
può sedere,
prego,
anche più intorno.
Prego, prego, anzi.
Però prego, per me.
Prego, prego.
Sì, grazie, ma
prego. Allora, l'Università di Harvard, fa conto, sta studiando perché tutte le organizzazioni sono interessate a come replicarsi in contesti diversi. Ecco, se vi sedete anche vicino non fa niente.
Allora, guarda, io so solo che mi metto là. Non siate timidi, se volete mettervi qui.
Sì, 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 venite, venite.
Non c'è problema, avvicinatevi.
Avvicinate, anche perché parlo piano, quindi avvicinatevi. Anche in questo ecco, sono molto benedettino, quindi diciamo, quel filo di voce appena possibile. Quindi l'Università di Harvard per esempio sta studiando la regola perché sono interessati ai cosiddetti nuclei di Arrow. Arrow è un premio Nobel dell'economia che cerca di capire come fa per esempio la McDonald's a replicarsi in contesti diversi, no? Avendo successo ovviamente. No? Per esempio, vedete la McDonald's in Italia mette gli hamburger de Gianina, questo, per dire insomma. Che cos'è che si replica da più tempo con maggiore successo? La regola di San Benedetto crea comunità da 15 secoli in culture diverse, con sistemi politici diversi, si è sempre replicata, è un sistema di grandissimo successo e quindi capire il nucleo di Arrow della regola di San Benedetto è una cosa molto importante. Questo per dirvi un po' la risonanza, un po' darvi un po' il senso di questa cosa. La spiritualità, per scendere un po' nella per calarci un po' nella spiritualità di San Benedetto, volevo cominciare leggendovi un pezzo che a me piace tantissimo, di questo monaco che, non so se lo conoscete, Enzo Bianchi.
Enzo Bianchi.
Benissimo, allora volevo leggere un pezzo che a me mi appartiene molto, diciamo, sia come ascendenze personali, lui racconta un po' della sua infanzia, insomma, in questo brano che ho scelto, insomma, che è brevissimo e poi ci facciamo qualche considerazione sopra. Racconta un po' di quali sono i suoi maestri spirituali, no? paradossalmente non racconta di dove ha studiato, dei suoi professori, racconta della gente semplice che gli ha insegnato molte cose. Questo per dirvi che una spiritualità certe volte passa in canali molto così, che noi non ci immaginiamo, insomma, che non sappiamo dove. La persona deve essere in quel momento pronta per ricevere qualcosa, insomma, capito? Quello è il momento giusto per fare. Quindi siamo in Italia degli anni 50, grosso modo, e lui lo racconta così. Ho imparato molto presto a scoprire autentici tesori di umanità in poveri uomini cenciosi che tuttavia conoscevano bene la vita perché la attraversavano nella fatica, nell'estranità, nell'ascoltare molto e nel parlare poco. Questa è una cosa molto bella perché mio nonno faceva il cerchiaro, per esempio, no?
Il
cerchiaro, cioè quello che riparava le botti. Significava partire dalla cosa e andare a cercare gente che voleva. Significa proprio attraversare la vita nella fatica, nell'estranità e nell'ascoltare molto e nel parlare poco. È una cosa che, questa frase che colpisce molto perché significa proprio descrivere queste professioni, insomma, e la psicologia di queste persone. Comunque, uno di questi grandi maestri anonimi però per me è stato un vicino di casa, Pinot si chiamava, non sposato, viveva con una nipote, era sovente preso in giro per una malformazione del cuoio capelluto, lo chiamavano formaggetta, piccolo formaggio, insomma. Aveva un bellissimo orto in un terreno che in seguito dovette cedere per fare spazio alla costruzione della cantina sociale. Pinot ogni mattina scendeva nell'orto a lavorare per poi tornare a casa verso le 11 con ortaggi e verdure che servivano per il pranzo. Bambino di una famiglia che non possedeva appezzamenti di terra perché mio padre non era contadino, mio, cioè di Enzo Bianchi, io ero molto incuriosito dal lavoro agricolo e sovente fin da piccolo mi accodavo a Pinot e scendevo con lui nell'orto. Quindi immaginate sto bambino che insomma scende nell'orto perché il padre non c'ha. Quell'uomo semplice mi ripeteva, ricordati che per fare un orto ci vuole acqua, letame e soprattutto ciuenda, cioè la recinzione. È un termine dialettale piemontese, insomma, che tutte cose. Sì, e lui conclude, per l'orto non basta che ci siano gli elementi che fanno crescere la pianta, ci vuole la ciuenda, la recinzione fatta di canne e di pali per proteggere l'appezzamento di terra da animali che minacciano di devastarlo, cani, conigli, il cinghiale, più raramente anche altre persone attratte dall'idea di raccogliere senza aver seminato. Questa è una cosa molto importante, specie nella spiritualità. Voi spesso vi trovate con persone che in realtà, quello che vi dicevo prima, no? Non sono pronte, non sono, si avvicinano a voi un po', no? Nell'intento forse di raccogliere senza seminare, no? E invece dovete, cioè la protezione, no? Appunto. Sì, perché comunque senza prima aver seminato, senza aver attendere. Comunque adesso andiamo avanti su questa cosa e poi. Non anticipo. E quindi dicevo, così alla fine dell'inverno e anche ogni volta che si apriva qualche varco aiutavo Pinot a riparare la ciuenda, cioè Enzo Bianchi, e più che i segreti della coltivazione degli ortaggi imparavo una lezione di vita, perché l'orto è una grande metafora della vita spirituale. Anche la nostra vita interiore ha bisogno di essere lavorata, richiede semine, irrigazioni, cure continue e necessità di essere protetta, difesa da intromissioni indebite. L'orto come spazio interiore della nostra vita è luogo di lavoro e di delizia, luogo di semina e di raccolto, luogo di attesa e di soddisfazione. Solo così, nell'attesa paziente operosa, nella custodia attenta, potrà dare i frutti a suo tempo. Mi sono quindi molto appassionato all'orto, soprattutto alle piante aromatiche, prezzemolo, basilico, borragine, erba cipollina. Piantavo talmente tante piante di rosmarino che Pinot si lamentava. Basta rosmarini, quelli non si mangiano. E però già allora era affascinato e sedotto dai profumi e dagli aromi che emanano quelle pianticelle. Ripenso sovente e con gratitudine a Pinot, che mi insegnò tramite l'orto ad avere un sano rapporto con le cose. Non mi spiegava solo a piantare, seminare e far crescere, ma mi aiutava anche a capire perché occorre seminare in se stessi, coltivare se stessi, far crescere se stessi e attendere i frutti. Quindi ecco, l'acqua, il letame e la ciuenda. La recinzione, insomma, sono tre aspetti fondamentali della vita religiosa e del sano cammino. Un altro, nella vita di San Benedetto, nella regola di San Benedetto, chi è il seminatore per eccellenza è chi accompagna i novizi, no? È il padre preposto alla cura dei novizi, quindi a far crescere quest'orto. elementi fondamentali della spiritualità che deve guardare questo, che deve avere il monaco che si approccia alla spiritualità benedettina, sono sostanzialmente tre: la pazienza, la perseveranza ed infine la stabilità, la stabilitas. Questa è una cosa fondamentale, perché stare per esempio nelle vostre famiglie, no? Se uno dice te la sei scelta, te la sei fatta, starci è una scelta e bisogna stare nelle famiglie, non bisogna, capito? Alla prima occasione, alla prima difficoltà, capito? Questa non sono cose che, diciamo, ha inventato la psicologia moderna, insomma, sono cose in realtà molto antiche. Quindi il monaco che entra in monastero deve avere queste tre caratteristiche. E il padre seminatore, appunto il padre preposto a questo, deve guardare che, come in una sorta di psicologo specializzato in risorse umane, deve guardare quattro competenze, attraverso queste quattro competenze, che sono la prima, diciamo, la ricerca spirituale, cioè deve capire se in quella persona c'è l'insight, no? C'è quella qualcosa che tende a trasformarsi, c'è quel dialogo con la parola che poi distingue un cristiano da un non cristiano, cioè nel senso che la Bibbia, se la Bibbia ci parla, allora, diciamo, si può intonare un percorso. Se la Bibbia non ci dice niente, tant'è vero che quando c'è la crisi vocazionale, spesso è questo dialogo che si fa un po' buio, no? Quando si fa buio nel nostro dialogo interiore con la Bibbia, poi i miracoli avvengono pure, cioè quelli sono sicuramente, Cristo certe volte li fa avvenire proprio perché serve come testimonianza, no? Non servono per guarire tutte le persone, però insomma, nella nostra vita cristiana ci deve essere questo dialogo interiore con la parola, cioè apriamo la Bibbia, leggiamo un verso e quel verso ci deve dire qualcosa, okay? Ovviamente questo aspetto non è così semplice da ottenere, come sa qualunque cristiano, insomma, va bene? Poi deve guardare se ama la preghiera, cioè deve guardare se è capace di atti di umiltà, perché l'umiltà è la prima dote della persona quando si approccia ad avere una vita spirituale sana. Okay? Quindi non è tanto la credenza, no? Che dice noi andiamo a fare, è il fatto che è capace di esprimere comportamenti umili, okay? Atteggiamenti umili. Okay? San Benedetto, tanto è vero che dedica un intero capitolo all'umiltà. E sono 12 i gradi dell'umiltà, 12 non perché se sale una scala di 12 gradini, 12 nella Bibbia è la completezza, no? Quindi bisogna essere capaci di umiltà a 360 gradi. Un'altra cosa deve amare il monaco è l'obbedienza. L'obbedienza non quella, diciamo, irrazionale, quella del capo che qualunque cosa gli passa per la testa comanda i suoi sottoposti. Va bene? L'obbedienza deriva da ob, audire, ve lo ricordo, insomma significa capacità di saper ascoltare, okay? Ed infine deve avere un atteggiamento maturo verso le cose della vita, verso le difficoltà, no? Che lui ovviamente va ad affrontare. Quindi ecco, questi un po' sono gli aspetti che un novizio si trova di fronte, quindi pazienza, perseveranza e stabilitas, queste sono le tre qualità che deve un po' sviluppare. Un altro aspetto molto importante è la cosiddetta lotta interiore, quella che vi dicevo prima, quindi seminare, aspettare, no? La lotta interiore nella Bibbia, come sapete, è anche rappresentata in momenti molto duri, no? Come sapete, Giacobbe, no? Sulle rive dello Yabok, Mosè, dopo aver ricevuto la sua vocazione, Dio gli si presenta per ucciderlo, insomma, no? Sono, diciamo, brani della Bibbia che, per chi ha una visione un po' edulcorata della spiritualità, insomma, in realtà colpiscono molto, perché effettivamente è un lavorio, no? In cui la persona viene molto impegnata, va bene? Ed è un lavorio molto personale, spesso, nella comunità che spesso aiuta questo percorso. Okay? L'atto di fede è sempre un dono del Signore, poi la Chiesa è madre. Cioè, nel senso che deve essere poi in grado di accogliere queste cose, però la fede è sempre un dono personale del Signore e alla fine di un percorso non scontato, mai scontato. Tant'è vero, spesso con i ragazzi bisogna tener conto di questa cosa, perché non è un ragazzo di 14 anni normalmente non ha, tant'è vero che molte vocazioni moderne sono vocazioni adulte, cioè sono ragazzi che a 26-27 anni, finita la laurea, a un certo punto qualcosa succede nella loro vita e approcciano questa cosa. E secondo me, diciamo, sono anche le vocazioni migliori. Aspettarsi che un 14enne, perché a quell'età, insomma, effettivamente fare un può succedere, per carità, anche a 14 anni, però a 14 anni è molto più complicato, sicuramente. Insomma, questo percorso di dialogo con la parola è molto più complesso da fare, insomma. Comunque, qual è, diciamo, nell'ambito benedettino questa lotta? In che cosa consiste questo lavorio che il monaco deve fare su se stesso? È, diciamo, la ricerca di identità, di unità e di identità. Ok? Che vuol dire questo? Che tradizionalmente nella cultura monastica ciò che divide l'uomo sono tre cose: il peccato, il dubbio e il tempo.
Il peccato, il dubbio e il tempo.
In che senso? Il peccato perché c'è la divisione tra bene e male, ok? Quindi questo è ciò che divide l'uomo. Il dubbio perché è una situazione ansiogena, no? Dove la persona non riesce a operare nella sua vita. Stare sempre in una situazione di dubbio conduce la persona a essere, a incancrenire un po' la sua vita senza che prima o poi, diciamo, prenda una direzione, ok? E il tempo, perché immaginate il fatto di una persona che entra in terapia, no? da uno psicologo, uno psichiatra, insomma, spesso deve lavorare sul suo passato, va bene? O molte persone devono lavorare sul proprio futuro, perché stanno sempre proiettate sul proprio futuro, sono molto inflazionate da questa cosa, no? Perché stanno sempre a pensare al futuro, no? La scommessa è, diciamo, il risultato della terapia è farli rientrare nel presente, ok? Cioè fargli capire che se non agisce oggi qui sulle sue cose, in futuro non otterrà praticamente nulla, va bene? Quindi paradossalmente il percorso del monaco è ridiventare semplice, va bene? E attraverso questa semplicità, riconquista della semplicità, appunto, restaurare l'unità perduta, va bene? È un percorso che voi direte, sì, vabbè, ma sembra della un discorso di uno psicoterapeuta di oggi. No, è un percorso che deriva ed è direttamente mutuabile dalla spiritualità benedettina, insomma. Quindi disordine, unità, che poi dà l'identità, va bene, della persona. Ora qui si apre un discorso che potremmo esplodere tra i miei, che cos'è l'identità oggi, no? Che cos'è l'identità allora, insomma. Potremmo partire da Cartesi, insomma, io qui ho scritto un po' di cose, ma io le salto perché non è il caso, insomma, va bene, perché sono cose che sinceramente non ci interessano per come. Brevemente vi posso dire che, insomma, nell'identità di oggi, no, si intende una persona che vive il proprio sé in modo egosintonico, scusate questo termine, cioè vuol dire che egosintonico. Vi chiedo scusa. Vuol dire che stare nel presente e avere un progetto futuro, ma senza identificarsi in questo progetto, va bene? Cioè lavorare concretamente perché una cosa si realizzi. Poi se una cosa non si realizza, ovviamente non. Ci sono mille motivi perché non possa realizzarsi, però l'importante è che una persona lavori nel suo. Identificarsi viceversa nel che questa cosa deve succedere per forza, come molti spesso raccomandano, in realtà ci pone in una situazione molto pericolosa, cioè la persona può cominciarsi a inflazionare, ok? E quindi a un certo punto comincia a fare discorsi irreali, va bene? Questa è una grande lezione invece della spiritualità benedettina, appunto, perché il monaco è chiamato tramite il silenzio e l'isolamento a, perché quando viviamo socialmente in realtà noi siamo un po' prigionieri dei nostri ruoli, quindi prigionieri, insomma, sono ruoli che ci vengono dalla società, dal momento storico in cui viviamo, quindi se siete impiegati, se siete madri, se siete padri, se siete direttori, se siete quindi sono ruoli, insomma, che prescrivono certi comportamenti e, insomma, e non potete far meno di fare, anche se certi non li condividete, certi non vorreste fare diversamente, certi sono... Per far cadere questa maschera, il monaco deve fare silenzio. Quindi deve isolarsi, va bene? E deve assolutamente trovare il modo di far cadere questa maschera, va bene? Non so se avete visto mai quei labirinti che ci sono spesso nei monasteri benedettini, in molti monasteri ci sono. Vuol dire che il percorso che si fa fuori, per esempio, ci sono molti che viaggiano, vanno in percorsi, cioè, diciamo che cambiano luogo, c'è un bisogno di cambiare luogo, no? Per instaurare qualcosa di nuovo dentro se stessi, no? Il monaco deve fare l'inverso, deve nel suo percorso spirituale stare sempre in un posto e guardare la realtà sempre con occhi diversi, ok? E questo è molto complicato da fare, quindi il silenzio e la preghiera e l'isolamento. Il silenzio è la cosa fondamentale della spiritualità benedettina. Quali sono i silenzi? Appunto, il silenzio del passato. Il passato deve cominciare a fare silenzio, cioè non è che ci può spingere sempre. Il silenzio del futuro, ovviamente. E queste sono le due. Il silenzio del male, ma anche il silenzio un po'... possiamo essere spinti a bene. Il monaco deve saper fare quello che è giusto nel qui ed ora, quindi proprio adottare comportamenti semplici. La semplicità è forse l'elemento fondante proprio della cultura benedettina e poi, come vi dicevo prima, è un elemento che è frutto di una lotta interiore. Va bene? Quindi di essere semplici in realtà non è semplice. Direi che essere semplice non è facile, forse meglio, va bene? Quindi vi accorgete che molto spesso tornare alla propria vita, viverla in pienezza in tutti i momenti che noi viviamo, in realtà non è proprio così semplice. Essere sempre presenti a se stessi, insomma, sono conquiste che spesso le persone fanno dopo anni. Va bene? E normalmente diciamo che rappresentano un po' la conquista della maturità della persona intorno ai 40 anni, diciamo. Va bene? Almeno per come è fatto l'uomo oggi. Va bene? Quindi intorno ai 40 anni normalmente noi assistiamo a una stabilizzazione della persona in cui si assiste a una maturazione del percorso spirituale. In questo senso, vi dico alle vostre comunità, tenete conto di questo, insomma, nel senso che la spiritualità un po' segue un po' anche il nostro ciclo di vita, insomma, capito? Quindi non pretendete da un ragazzo, un bambino, cose che non può fare, insomma, perché poi altrimenti diventa molto, molto complicato, insomma, perché... Ciò non toglie, per esempio con i bambini, io sono molto convinto che sia utile insegnargli delle preghiere a memoria, perché semplicemente gli si dà un elemento di esistenza, cioè gli si dice che è presente un elemento che poi dovrà sviluppare, come tante altre cose nella vita, come la vita di relazione, come il lavoro, è presente anche la sua sfera spirituale, cioè dovrà relazionarsi con qualcosa che... lo trascende. Non a caso nelle ricerche scientifiche, se voi vedete, l'agricoltura compare con i primi elementi simbolici. Cioè vuol dire che nel momento in cui l'uomo si domanda, no? Qualcosa, si fa delle domande su chi lo trascende, nel momento in cui c'è il cervello letteralmente proprio aggiunge delle strutture mentali proprio, che poi gli consentono di sviluppare anche altre qualità. Va bene? Per esempio capisce la vita e la morte, capisce che la piantina può essere coltivata. No? È niente di più normale. Intorno a 30.000 anni fa succede proprio questo. È una coincidenza che molti scienziati adesso la vedono. Quindi avere una spiritualità sana, no? È un elemento fondante non solo per la buona salute della persona, ma è anche un elemento di sviluppo cognitivo, sviluppo proprio dell'intelligenza delle persone. Va bene? Sono tutti aspetti che vanno, ovviamente a seconda, quello che noi stiamo dicendo adesso è il percorso di maturazione che fa un monaco. Va bene? Quindi in questo percorso che lui è chiamato a fare deve avere pazienza, perseveranza, deve essere stabile in un posto e tramite il silenzio e la contemplazione deve attivare questo percorso interiore di caduta della maschera del ruolo sociale, la solitudine serve a questo, e la vita di comunità deve sostenere questo, deve sostenere questo percorso, perché il gruppo contiene l'ansia, ok? Grazie al gruppo noi riusciamo a contenere le nostre ansie e a fare il nostro percorso. Quindi la comunità poi serve a quello, la comunità religiosa, la comunità benedettina, ma tutte le comunità direi, no? Servono a far cadere l'ansia e poi e spingere l'uomo a realizzarsi, no? A realizzare un percorso, a realizzare, no? Questo aspetto qua. Un'altra cosa che c'è un aspetto che insomma è sempre piuttosto discusso nell'ambito della cosiddetta voto di castità, no? Che tutti i religiosi nell'ambito cattolico fanno. Io, anche quando parlo ai miei studenti, insomma, è un aspetto molto importante in realtà della vita religiosa. Sono assolutamente convinto che questo sia un elemento fondante, diciamo, della spiritualità cattolica. Che vuol dire questo? Vuol dire che, l'ho capito anche grazie alla spiritualità benedettina, insomma, nel senso che della castità innanzitutto parlano quasi tutti i santi. Okay? Quindi è un elemento di prova di un percorso sano spirituale. Amen. Se una persona si trova in un percorso sano, normalmente diciamo ha anche una vita casta. Amen. Perché i due aspetti si autoalimentano. La castità per le persone che assumono un ministero, diciamo, è una castità che gli mette in un percorso di dover amare tutti allo stesso modo. Va bene, quindi non solo una persona, ma per le persone invece che scelgono la vita familiare a tenere e ad amare la propria moglie come se fosse come se stessi, insomma. Va bene, quindi sia in coppia sia da soli, insomma, è un percorso comunque molto complicato e sempre difficile da, però non impossibile ovviamente, assolutamente no. Bisogna applicarsi appunto e fare in modo che questo sia un percorso. Come dico anche ai miei studenti, gli dovete dare del lei, non è un percorso semplice, ovviamente, ed è un percorso che va assolutamente valutato sempre, sempre con attenzione. Bisogna essere innanzitutto due persone in grado, per esempio, nella castità di coppia. E poi bisogna lavorarci sempre, come le persone che assumono il ministero devono lavorare sempre su questo aspetto, cioè del fatto che devono sempre amare tutti allo stesso modo, e quindi questo è molto impegnativo, credo che chiunque assuma un ministero lo sappia che è una cosa assolutamente impegnativa, così per le persone che hanno vita familiare avere questo rapporto con la persona e rispettarla sempre come fosse se stessa. E, un monaco un po' è un testimone che sta in un altro mondo, se volete, no? E poi è testimone, se volete, anche un po' della effimerità, del carattere effimero della vita, no? Perché immaginate, nella vita di una pianta ci sono anche i fiori in un momento della stagione, no? Ecco, il monaco un po' è anche questo nella sua vita. Ci sono delle persone che non è che non servono a nulla, ma servono a onorare la vita anche in quel periodo, anche se in modo effimero, anche se in modo. Quindi sono un po' dei fiori nella vita spirituale della Chiesa. Insomma. Se non ci sono monaci, infatti io mi preoccupo un po', perché effettivamente non è come altri ordini religiosi che hanno altri carismi, insomma, che il monaco è proprio la persona che dedica se stesso la sua vita alla contemplazione, al silenzio e alla preghiera e al lavoro. Un lavoro che poi dentro le abbazie dovrebbe essere anche molto, ripeto, questa cosa della Chiesa che ha, diciamo, messo un po' tutto sullo stesso piano, quindi oggi distingo un francescano da un benedettino a solo un po' l'abito, che comunque si alzano, poi fanno vita all'interno di una. Se fosse un monastero benedettino come era nel Medioevo, dentro questo monastero ci starebbe un laboratorio di intelligenza artificiale, di cibernetica, se fosse a quel livello di innovazione che c'era nel Medioevo, ok? Ci sarebbe, che ne so, un laboratorio di ricerca sulle malattie cancerose, che tutta la medicina è stata quasi inventata, buona parte dei principi attivi sono stati inventati oggi non si può più nemmeno fare. Io ho dovuto fare per l'università un corso di erbe officinali della tradizione monastica, ho dovuto chiamare una biologa, perché non si può neanche, un'università non può erogare corsi fatti da persone che non. Devi chiamare una persona, un tecnico che fa queste cose, che magari poi coadiuvato, però è paradossale questa cosa. Però ecco, il lavoro un po', quindi quello che trovate oggi nella tradizione benedettina è un po' questo, non c'è. Molti miei studenti, fa conto, mi dicono di scrivere su questo. E sto cercando, non vorrei essere troppo polemico poi, perché poi se scrivi qualcosa poi magari, però volevo scrivere qualcosa un po' et labora, un po' è la lezione un po' dimenticata oggi dei monasteri benedettini, perché appunto, ecco, se pensate che la lavorazione del cuoio, quello che trovate nelle vostre cinte, deriva dalla lavorazione della pergamena con la calce, insomma, per fare. Ed è un'invenzione estremamente antica, perché c'era la cinta di cuoio che cinge il monaco, e quindi loro la prima cosa che hanno inventato è stata questa cosa qua. Come per dire, la lavorazione della birra, una cosa che mi ha lasciato sempre. Molto, perché effettivamente i primi per innescare, diciamo, la fermentazione, i primi venivano masticati i semi di orzo, sì, venivano masticati, e poi per quello innescava, diciamo, con la saliva si innescava la fermentazione. Per dire come certe cose sono particolari. Oppure, se andate a San Salvatore Maggiore, c'è un piccolo altoforno in miniatura, no? Dove appunto il ferro viene forgiato con i residui del carbone, oggi si fa col carbonio, e viene temperato piano piano e diventa acciaio, no? Viene cotto e ricotto e diventa acciaio. C'è un piccolo altoforno in miniatura a San Salvatore Maggiore. Oppure, se andate per esempio a Subiago, se entrate in biblioteca, c'è un rotore che fa girare due macine, l'hanno lasciato, non so come, perché ho detto che solitamente conservano solo i libri, cioè della tradizione benedettina, e poi fanno fregatarti, vabbè. Però generalmente la prima cosa che fanno è vanno sui libri o la chiesa, insomma, capito? Le esperienze del lavoro benedettino lì hanno conservato, non so come, c'è questo rotore che fa girare sotto la macina dell'oliva e sopra c'era la macina del grano. con un solo motore fino a 1800 hanno fatto queste cose. Comunque, volevo un po' concludere questo aspetto, diciamo, della ricerca spirituale con un pezzo che a me piace molto del Vangelo di Giovanni. Non so se voi avete un po' presente questo. È stato aggiunto questo capitolo 21 del Vangelo di Giovanni come così, una sorta di corollario finale, però è molto bello e mi piace sempre molto perché dà il senso di come Gesù in realtà sia maestro, ci venga a cercare sempre nel modo giusto, no? E sappia far maturare in noi il nostro percorso di fede, insomma. Lo conoscete tutti, sono quattro righe, ve le leggo così. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figli di Zebedeo, altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando era già l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano tirarla su per la gran quantità di pesci. Come vedete, in questo mi piace moltissimo perché in realtà è il discorso un po' della semina, no? E del raccolto a tempo debito, che abbiamo, con il quale abbiamo cominciato. Gesù ha seminato 3 anni prima, no? Con cose anche molto spettacolari, no? Quando li seguivano c'erano miracoli, la gente che li seguiva, insomma c'erano, no? Adesso sono lontani quei tempi, Gesù è morto da 3 anni, no? Loro sono tornati a fare pescatori e è stata pure una giornataccia perché loro sono andati a pescare e non hanno pigliato nulla, quindi paradossalmente 3 anni dopo in una giornataccia si avvicina Gesù, che è maestro in questa cosa, no? E gli dice, pasci i miei agnelli. È una cosa molto bella, che non trovo per esempio nella traduzione del Vaticano, non l'ho trovata in altre traduzioni della Bibbia, perché lui dice, mi ami tu? Poi fa, mi ami tu? Al terzo, nella traduzione dice, cioè sempre mi ami, però ma mi vuoi bene? Esatto, è così. Quindi abbassa il tiro, no? Ti viene un po' a cercare su questa cosa. È molto bello questo aspetto perché secondo me indica come Gesù possa saper aspettare, no? Saper seminare, saper aspettare, no? E saper anche proteggere un percorso. Che insomma ritengo un po' sia l'aspetto principale, perché sembra una cosa scontata, però in realtà noi abbiamo sempre diritto a proteggerci, sempre, a proteggere la nostra vita, a proteggere il nostro percorso, a proteggere. Il diritto alla protezione è sempre il diritto alla difesa, va bene? Perché per esempio molto spesso mi capita che i miei ragazzi quando insegno mi dicono, ma una suora e mi disse, cioè, guarda, sono entrata per fare la monaca, no? Anche lei è una vocazione adulta, molto in gamba, una ragazza molto in gamba. Ci sono entrato, ho trovato circa 12-13 consorelle, tutte superiori a 70 anni. Va bene? E lei passava praticamente tutte le mattine, tutti i pomeriggi tra medici, impegnative, a pagare bollette, infatti ci sembra un manager, dice io ho fatto una scelta di vita contemplativa eppure non sto un minuto in monastero, sto sempre in giro, in macchina, nelle cose, dice non c'ho proprio un minuto per me stesso. Allora il vescovo un po' preoccupato per questa cosa, gli ha detto, dice sì vabbè, però insomma, dice se cosa dice. E allora dice, ma guarda, a me mi bastano pure, per esempio, mi bastano pure 2 stanze a, che ne so, in un quartiere problematico, scelga lei, che ne so, a Bari, ci sono tantissime, a Bari Vecchia, a Scampia di Napoli, a Brancaccio a Palermo, alla Magliana a Roma, insomma, o a Tiburtino d'Erso a Roma, insomma, ci stanno tanti, c'è due stanze, dice, io posso fare posso onorare il mio ministero tranquillamente, insomma. Il vescovo, insomma, effettivamente aveva ragione, insomma, dice, però alla fine poi questa consorella è rimasta lì, ovviamente hanno preso degli aiuti per permettergli di fare. Perché vi dico difesa della cosa? Perché comunque quando uno fa una scelta di carattere religioso, comunque deve dedicare comunque una buona parte della giornata al silenzio e alla preghiera. Ok? Se non c'ha quel tempo, e poi comincia a diventare complicato. È oggettivamente complicato, quindi la necessità di difendersi su questo aspetto è sempre doverosa, dovuta, è un diritto del cristiano. Perché appunto questo dialogo che noi instauriamo con la parola grazie a un momento in cui il Signore proprio ci rivela, no? questa nostra vocazione, no? Questo nostro percorso. Questo deve essere sempre nutrito, amene? Deve essere sempre portato avanti nel modo corretto, perché nella vita spirituale in realtà se uno si ferma comincia immediatamente a tornare indietro, cioè fermarsi in realtà non è un fermarsi e poi ripigliare da lì. Fermarsi significa immediatamente dover ricominciare da indietro e riportarlo allo stesso punto. Quindi ogni giorno siamo chiamati ad aggiungere qualcosa di nuovo, ad avere una riflessione nuova, a nutrire questo percorso come l'orto. Quindi a concimare, a dare acqua e a proteggerlo. Okay, quindi le nostre vite spirituali sono un po' in questo senso. Gesù, come diceva il maestro in questo, ci dà delle lezioni veramente incredibili, io non sarei in grado di fare assolutamente no. Non fosse altro per questo è una persona certamente non umana, perché avere questa capacità dopo 3 anni, una persona normale ti presenti dopo 3 anni, quella normalmente o vieni preso insomma, a male parole se ti dice bene, se no anche peggio. No, però dopo 3 anni si presenta ai suoi discepoli e riesce, no, a convincerli, e perché in quel momento Pietro è maturo. Pietro in quel momento può liberamente scegliere di onorare un ministero. E quindi diciamo che lui ecco, è un po' disumano forse come esempio, però nella nostra vita, o divino, è un po' disumano nel senso che è divino, nel senso che
ho capito.
Va oltre.
Continui, scusi.
No, prego. Volevo dire che dopo ci avete lo spazio, scusate. Nella nostra vita è sempre complicato fare questo, e quindi cercare di tenere vivo questo dialogo interiore che noi abbiamo instaurato con la parola è in realtà frutto di un esercizio personale che deve essere onorato tutti i giorni. Certe volte mi diverto un po' su questa cosa disumano divino, no? Perché sono due aspetti della che un po', diciamo, se mi permetti, sul piano del gioco, insomma, sono è certamente disumano, che è divino lo deve dire tu che hai fatto, ok? O chi è cristiano che ha avuto una rivelazione, che quello è. Se faccio un esempio molto personale, qualche tempo fa mi capitò di guidare la macchina e una persona ubriaca invase la corsia, no, esterna. Io riuscii a infilarmi in una stradina in salita, che la stradina in salita riuscì a fermare la corsa della macchina, e alla fine di questa salita c'era una statua della Madonnina. Ora, una persona non credente dice, vabbè, è una botta di fortuna. Una persona credente sceglie, no, liberamente di attribuire a certi fatti no? un significato di carattere escatologico. Ok? Quindi questo è un po' il discorso. È certamente disumano, però divino lo devi dire, lo puoi dire solamente se hai in atto un percorso di fede. Ok? Io avrei finito, se avrete domande, molto volentieri.
Sì, a proposito del disumano, perché se è vero che dentro di noi, come io credo fermamente, c'è il sacrario, allora noi abbiamo dentro la natura umana e la natura divina. L'abbiamo mai esplorata questa? Allora, quando iniziamo ad esplorare questo, siamo entrati già in qualcosa, in una, diciamo, dico qualcosa in modo totalmente improprio, diciamo in un'atmosfera, in una realtà, io la chiamo realtà, perché la vivo,
certo.
Come posso chiamarla diversamente?
Diversamente. Sì.
Allora, siamo in una realtà che stiamo sperimentando. Questa sperimentazione ci porta, io personalmente non la chiamo più disumana, la chiamo umana, con una visione accompagnata dal divino che mi porta a vivere un qualcosa che precede quello che precede quello che sarà. Vivere in questa fase di mistero mi dà gioia e quindi la voglio vivere. Visto che mi è stata data questa opportunità, è un dono assoluto, ma vengono i doni per tutti, però.
Hai fatto la scelta che diceva lui.
Ma l'ho fatta.
E appartiene a te come appartiene a ciascuno di noi.
Appartiene a ciascuno di noi, nessuno, in tutti i pianeti della Terra.
Non è scontato. Non è
scontato. Io quel poco che ho viaggiato e ho studiato all'Università Lateranense tutte le religioni, mi sono messa lì 6 anni, sono stata lì sopra. A questi libri e poi ho girato un po' il mondo per vedere che cosa avevo capito, cosa avevo tratto poi nell'incontro con queste persone,
sì.
di una parte del mondo, non è che ho girato tutto il pianeta, assolutamente no, ma ho avvertito che avevo di fronte un essere umano uguale a me, un po' diverso da me, nessuna importanza questo, per me era proprio secondario, era un essere umano che apparteneva a questa vita del pianeta,
sì.
E che aveva le sue abitudini, le sue diversità, tutte le sue singolarità, mi sono piaciute, io le ho fatte così. Tant'è vero che tornata poi a Roma, ne ho parlato con mio marito che non vive questo tipo di esperienze, ma con cui vivo felicemente da 50 anni, la stabilità,
vedi?
La perseveranza,
vedi? È un esempio di questo. È un esempio di modernità la tua, quello che tu racconti, no? Cioè,
ma è una vita semplice, che è una vita mia.
Come si può vedere anche nelle nostre vite di coppia siamo chiamati spesso a vivere, sì, realtà diverse.
E ci sono stati dei momenti in cui ci siamo interrogati perché viviamo.
Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Ma purtroppo come hai vissuto nella tua vita, questo.
Non so perché faccio questo.
È veramente molto carina invece.
No, ma è molto interessante, però scusate, io sì. Suggerirei di fare una cosa. Allora, noi a mezzogiorno abbiamo la celebrazione, mezzogiorno e 10, insomma.
No, mezzogiorno meno 10.
Meno 10, diciamo, Mario, sapendo come siamo
disposti.
E poi c'è il pranzo, allora, io suggerirei di fare così. Senza dispergerci, come dire, mantenendo il silenzio dentro di noi, perché le cose che sono state dette sono così profonde che vanno custodite nel nostro cuore proprio attraverso questo tempo di silenzio e di meditazione, che però ci serve anche un attimino per poter fare una pausa.
Okay.
Quindi diciamo ritornare qui alle 11:15 per un tempo che è dedicato, no, a fare delle domande, a chiedere degli approfondimenti e poi passiamo direttamente alla messa. Bene, e dalla messa passiamo alla messa. Bene.